dedicato a chi sa vedere anche nelle cose piccine della natura il senso profondo della vita. Scariolando, pensieri di terra. I colori della luce io li ho visti, nella pioggia, sotto il sole dell'estate, e ridevano se noi eravamo tristi, e riportavano allegria nelle giornate. I colori della luce io li ho visti, dentro al buio, dentro a certi spazi immensi, e facevano per me giochi da artisti. Si mischiavano ai profumi degli incensi, catturavano le luci più incantate, si mostravano attraverso le vetrate. Sabrina Giarratana. Io ho visto improvvisamente i colori nell'immenso del cielo, una mattina di gennaio, quando proprio non me lo aspettavo. Ho alzato lo sguardo ed eccolo lì, un arcobaleno, in inverno. E sono scoppiata a ridere, irrefrenabilmente. Non ho potuto che sorprendermi nel vedere quell'arco meraviglioso, in una stagione per lui di norma improbabile. E mi è parso in quel momento che quei colori fossero lì proprio per me, per darmi allegria. E allora ho riso forte, ho riso a crepapelle. Ridere a crepapelle, questo bel modo di dire inventato da Carlo Collodi in un episodio di Pinocchio. Sono rimasta in quella magia per parecchio quel giorno e anche per i giorni a seguire. E come potete sentire, ve ne parlo oggi, che siamo a marzo. Quella visione non mi ha più abbandonata e la mia solita curiosità mi ha indotta ad andare a cercare informazioni sull'arcobaleno. La parola arcobaleno deriva dal latino arcus pluvius, che significa arco piovoso. Ma che cos'è l'arcobaleno? Per spiegarlo a parole, senza potervi mostrare una fotografia o un disegno, vi chiedo di pensare al prisma di Newton. C'è un'immagine che spesso vediamo di questo prisma, che è in grado di scomporre la luce nei vari colori, in base alla diversa inclinazione con la quale i raggi luminosi attraversano questa figura trasparente. Così noi vediamo rosso, arancione, giallo, verde, ciano, blu e violetto. L'arcobaleno, in pratica, è un fenomeno ottico che si forma dopo la pioggia o dopo un temporale. Le gocce rimangono in sospensione e sono come infiniti prismi nei quali la luce del sole si intrufola. La luce viene quindi riflessa e rifratta, dando vita appunto a questa curva colorata chiamata arcobaleno. Per poterlo vedere vuol dire che noi siamo ad un'angolazione di 40-42 gradi rispetto alla direzione dei raggi solari sulle gocce d'acqua. Il sole sarà alle nostre spalle e se ci spostiamo possiamo notare che l'arcobaleno si sposta visivamente assieme a noi. La quantità di luce che viene rifratta dipende dalla sua lunghezza d'onda e quindi dal suo colore. Le onde corte danno vita ai colori freddi, per esempio il blu. Le onde lunghe i colori caldi, per esempio il rosso. Andiamo per ordine. Il sole è dietro di noi. I raggi raggiungono le gocce d'acqua, vi entrano e la luce viene scomposta nei vari colori. Il blu, che si trova all'interno, si piega maggiormente rispetto al rosso, che si trova all'esterno. Precisamente il blu esce dalla goccia con un angolo di 40 gradi e il rosso con un angolo di 42 gradi. Per questo, per poter vedere l'arcobaleno, anche noi dobbiamo trovarci all'interno di questa inclinazione. Tutti gli altri colori stanno nel mezzo. Può accadere a volte che si formi anche un arcobaleno secondario dovuto a una doppia riflessione della luce dentro le gocce di pioggia. Il secondo arco avrà un'angolazione di 50-53 gradi e i colori saranno invertiti. Il blu sarà all'esterno e il rosso all'interno e gli altri colori invertiti sempre nel mezzo. Il secondo arcobaleno risulta più attenuato e di minore intensità, perché ad ogni riflessione la luce perde energia. Ci potrebbero essere anche triplo o quadruplo arcobaleno, ma è un evento di rara possibilità. E ci potrebbe essere anche il cerchio baleno, ovvero un arcobaleno tutto intero che forma un cerchio. E lo sapevate che esistono anche gli arcobaleni notturni? In questo caso è la rifrazione della luce della luna, quando questa è particolarmente luminosa, che dà vita a questo fenomeno incredibile. Purtroppo l'occhio umano non riesce a individuare i colori e può cogliere solo una fascia di luce bianca. Arco non è altro che una fortezza causata da due debolezze. Imperò che l'arco negli edifici è composto di due quarti di circolo, i quali quarti circoli, ciascuno debolissimo per sé, desidera cadere, e opponendosi alla ruina l'uno dell'altro, le due debolezze si convertono in unica fortezza. Poiché l'arco fia composto, quello rimane in equilibrio, imperò che tanto spinge l'uno l'altro quanto l'altro l'uno, e se pesa più l'uno quarto circolo che l'altro, qui vi fia levata e negata la premanenza, imperò che il maggiore vincerà il minore peso. Dopo il peso equale dei quarti circoli è necessario dare loro equale peso di sopra, altrimenti si incorrebbe nel sopradetto errore. L'arco si romperà in quella parte che passa il suo mezzo sotto il centro. L'arco verrà ancora meno per essere sospinto da traverso, imperò che, quando il carico non si dirizza ai piedi dell'arco, l'arco dura poco. Quella parte dell'arco che fia più piana farà minore resistenza al peso soprapostoli. Quell'arco che fia raddoppiato nella quadratura della sua grossezza reggerà quattro tanti peso quanto reggeva lo scempio, e tanto più quanto il diametro della sua grossezza entra un men numero di volte nella sua lunghezza. Quel pilastro che fia carico di più disuguale peso verrà più presto al manco. Gli archi che stanno per forza di catene non fieno permanenti. L'arco fia di più lunga perpetuità, il quale era bono contrario al suo spingere. Il modo di fare l'arco permanente sia di riempire i suoi angoli di buono ripieno insino al suo raso, ovvero culmine. L'arco, il quale manderà il peso perpendicolare alla sua radice, farà il suo offizio per qualunque verso si stia, o rovescio, o adiacere, o ritto. L'arco non si romperà se la corda dell'archi di fuori non toccherà l'arco di dentro. Quell'arco, il quale fia carico da l'uno dei lati, il peso si caricherà sulla sommità dell'altro mezzo e passerà il peso per insino al suo fondamento e romperà in quella parte che fia lontana dai suoi estremi e dalla sua corda. L'arco riverscio è migliore per fare in spalla che l'ordinario, perché il reverso trova sotto sé muro resistente alla sua debolezza e l'ordinario non trova nel suo debole se non aria. L'arco regge tanto sotto a sé come di sopra a sé. Leonardo da Vinci. Nell'arcobaleno le bande cromatiche non sono nette, ma sfumano le une nelle altre. L'occhio umano ne identifica 7 e i colori di riferimento sono rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco e viola. Alcuni studi sulla simbologia dei colori hanno rivelato che dietro di essi si celino significati differenti e che questi influiscano su mente e corpo della persona che ne entra in contatto. Ogni colore caratterizza anche aspetti caratteriali e della personalità. Usati nella pratica della cromoterapia, i colori assumono anche un effetto benefico. I colori influiscono sulla nostra vita. Rosso, associato all'amore passionale e carnale e ai sentimenti impulsivi come rabbia o vergogna. Richiama il sangue, il fuoco, colore acceso che riporta al dinamismo e alla creatività. È il colore preferito dalle persone intraprendenti, attive e socievoli. Attenzione a non cadere nell'arroganza o nella presunzione. Arancione è il colore associato alla serenità, alla vitalità e alla sensualità. È un colore che aiuta a ritrovare l'energia e di solito è preferito dalle persone aperte verso gli altri, ottimiste e fiduciose, ma che a volte fanno fatica ad esprimere i propri sentimenti in pubblico. Giallo, colore positivo. Ma rispetto al rosso, che è più stabile, il giallo richiama ad una positività momentanea. Giallo è il sole, l'estate, la giovinezza, la leggerezza. Il giallo influisce emotivamente donando sprazzi di felicità. Colore prediletto da chi è aperto e non ha paura dei cambiamenti, a chi affronta con gioia le sfide con animo positivo, a volte con eccessiva fiducia nelle proprie capacità. Verde è il colore di mezzo. Si trova esattamente tra i colori caldi e quelli freddi. Richiama la natura e simboleggia fertilità, rinnovamento, speranza. Utilizzato contro ansia e depressione perché risulta rilassante e calmante. Adorato dalle persone che amano la natura, dall'indole equilibrata, che a volte hanno grande considerazione di sé. Blu, associato alla calma e alla serenità e agli elementi acqua e aria. Questo è il colore che distende la mente e che aiuta a trovare la pace interiore e favorisce la meditazione. È il colore amato da chi ha un carattere pacifico, da chi ama il silenzio. Persone dai sentimenti profondi che non sempre, però, emergono con facilità. Indaco è un colore azzurro intenso che tende al viola. Simbolo di dignità, sincerità e integrità. Viene associato alla difesa dei diritti delle persone. Chi ama questo colore è una persona saggia, capace di grande devozione e giustizia. Viola. Questo colore nasce dall'incontro del rosso aggressivo con il blu calmo. Associato all'individualità, alla magia e all'occulto, richiama il mistero e la fantasia. Colore amato dalle persone gentili e timide, poco razionali e più emotive. È il colore che quieta e aiuta l'autostima. E voi? In quale colore vi riconoscete? Io ad esempio sono verde da tantissimi anni e da un paio di anni ho aggiunto il blu e il viola. sono colori in cui mi riconosco, che mi fanno stare bene. Li scelgo istintivamente, senza ragionarci mai. E spesso sono loro che mi vengono a trovare. C'è una figura mitica che è simbolo dell'arcobaleno. Personaggio del mondo mitico greco, quindi non venerata dal popolo. Figlia di Taumante e dell'oceanina Elettra, Iride è personificazione dell'arcobaleno. Ancella di Zeus e di Era è la messaggera degli dèi. Rispetto alle sorelle arpie, raffigurate con viso di donna e corpi di uccello, Iride viene raffigurata come una bella e giovane donna, dalla fulgida chioma, con ali d'oro e vestita di iridescenti gocce di rugiada. Iride è una creatura luminosa che si muove veloce al pari del vento e del volo degli uccelli, camminando sull'arcobaleno che segna il suo percorso. Incaricata da Zeus e Era di portare rapidamente i comandi divini agli altri dei o agli uomini, pare che Iride sia foriera di messaggi funesti, mentre ad Hermes viene affidato il compito di araldo che consegna i messaggi propizi. Quella mattina di gennaio, quella mattina d'inverno, nella quale improvvisamente ho visto un arcobaleno, per me è stata come un'esplosione di colori tutti assieme, un evanescente fuoco d'artificio a forma di arco che mi è entrato nel corpo e mi ha fatto ridere, 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 di pancia, di cuore. Quella mattina di gennaio non mi sono chiesta il perché di questa mia reazione immediata. Ho solo pensato che tutti i colori del creato erano venuti a far festa con me, per un motivo ignoto e per questo inaspettato e magico. Iride è una dea. Iride va veloce. Iride è venuta da me quella mattina d'inverno per portarmi un messaggio. Iride mi ha consegnato le sue ali. E io ho riso a crepapelle. Iride mi ha mostrato che si può volare anche solo con una risata, fatta di passione rossa, serenità arancione, felicità gialla, equilibrio verde, calma blu, saggezza indaco, emozione viola. E ridendo, ridendo, la mia pelle si è screpolata diventando rugiada, libera e leggera. Crepa pelle, crepa la pelle. Nella crepa della pelle alloggiano le mie ali. Io ho visto improvvisamente i colori nell'immenso del cielo, una mattina di gennaio, quando proprio non me lo aspettavo. E ridendo, a crepa pelle, mi sono trasformata in arcobaleno. Dedicato a chi sa vedere anche nelle cose piccine della natura il senso profondo della vita. Scariolando, pensieri di terra. Vi aspetta con grazia. Alla prossima puntata.